Per informare, per informarci ci ritroviamo, benvenuti in questo sabato mattina.
Con la pulce che un po' turba, un po' disturba e con il nostro seguito di ospiti, rubriche, tematiche che tenteremo di approfondire. Oggi con noi ci sono Karin Condolf al centralino e Mauro Benzoni alla regia tecnica.
Jeanette Battegai cura la pagina web della nostra trasmissione con noi in questa prima ora per leggere l'attualità settimanale da un punto di vista particolare, cioè il suo. C'è oggi Fabio Merlini.
Buongiorno, ben arrivato a Rete 1.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Collegato telefonicamente, presidente della Fondazione Eranos di Ascona, direttore a Lugano della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale, ha insegnato all'Università di Losanna, ha tenuto regolarmente seminari presso l'École Normale Supérieure di Parigi, molti i suoi libri, molti i suoi saggi, testi sulla formazione e poi libri su tematiche, diciamo, prettamente filosofiche.
Per cominciare vogliamo proprio parlare della scuola che lei dirige, una scuola universitaria che forma e riforma i formatori. Nei suoi percorsi formativi la SUPS forma ogni anno oltre 1700 docenti a tempo pieno e parziale delle scuole professionali degli istituti tecnici superiori, nonché altri professionisti della formazione professionale. Quindi una grande responsabilità. Se formate male, diciamo, tutto a domino ne risente, ma chiaramente se formate bene anche altrettanto, no? Quali sono i vostri segreti? Qual è il vostro stile, diciamo, i metodi pedagogici della scuola?
Ma guardi, intanto la nostra scuola non riforma, diciamo così, ma cerca di sostenere dei professionisti che, come avete detto bene, sono operativi nel mondo della formazione professionale della scuola in modo particolare, e il segreto è quello di tenere presente che abbiamo a che fare con dei professionisti, quindi con delle persone che da anni magari già sono attivi come insegnanti, come formatori, e l'idea è proprio quella di approfittare di questa loro esperienza e farne oggetto di riflessione e quindi vedere dove è possibile sostenerli, dove è possibile anche magari introdurre qualche miglioramento.
Diamo ancora qualche indicazione, perché effettivamente non tutti poi conoscono tutti gli istituti che abbiamo in Svizzera. Ricordiamolo che la Svizzera è davvero un paese dove le possibilità di formazione sono sempre più interessanti e sempre più articolate. Allora ricordiamo anche che nato come Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale nel lontano 1972, il primo di gennaio 2007 il suo istituto è diventato un istituto universitario, e poi dal primo agosto del 2021 una scuola universitaria. Con diverse sedi, una a Zollikofen vicino a Berna, che è la sede centrale, Losanna, Lugano appunto, che lei dirige, poi ci sono anche sedi esterne a Olten e Zurigo. Le chiediamo quali sono le sinergie, le dinamiche di confronto e magari anche di scambio e di scontro con le altre sedi, nel senso, avete, diciamo, progetti unitari, uniformi, oppure ogni sede è a sua volta autonoma e rispecchia anche la realtà di una società, di un bisogno di formazione professionale?
Ma guardi, le direi le due cose insieme, nel senso, noi siamo un centro, un polo di competenza della Confederazione, quindi mandato di prestazione lo riceviamo direttamente dal Consiglio federale, dal Dipartimento dell'Economia. L'idea è proprio quella di coprire, diciamo così, l'insieme delle regioni linguistico-culturali della Svizzera, certamente con un mandato che ha a che vedere con la regionalità, perché poi i cantoni inviano i loro docenti alla nostra istituzione universitaria, ma naturalmente la scuola universitaria è una scuola federale, quindi in questo senso assicura una unità di vedute, di obiettivi, e diciamo quello che vedo come elemento e punto importante anche per rispondere alla sua prima domanda è che la nostra ricerca è di statura nazionale, vuol dire che quando ci attiviamo, per esempio oggi il campo delle tecnologie, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale pone un numero enorme di sfide, quando ci attiviamo con dei progetti di ricerca sono progetti nazionali, vuol dire che interessano l'insieme del territorio, l'insieme delle istituzioni formative, l'insieme delle scuole e dei centri. Quindi da qui noi poi possiamo alimentare una formazione che ha un fondamento, diciamo, perché è possibile avere, lei può immaginare, un numero di dati molto superiori che se ci muovessimo solo a livello cantonale.
Fabio Merlini è ospite questa mattina della Pulce nell'Orecchio ed è il direttore a Lugano della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. Adesso ci stava anticipando appunto della ricerca che ci interessa molto, quindi oltre al cenno che ha fatto all'intelligenza artificiale, quali sono i campi in cui state lavorando in questo senso?
Ci sono campi che interessano più prettamente la formazione, quindi gli aspetti di una didattica sempre al passo con i tempi, quindi c'è un campo di ricerca che appunto è legato al rapporto tra didattica e digitalizzazione, ma c'è anche tutto il mondo del lavoro. La nostra scuola universitaria accompagna le grandi associazioni professionali svizzere nella revisione delle loro ordinanze, cioè i piani di formazione, e anche questo è sempre supportato da attività di ricerca che possono offrire, diciamo così, dati di prima mano. A livello nazionale esiste anche un osservatorio sul mondo del lavoro, sul mondo dell'economia, interno alla nostra scuola universitaria, che produce dati anche continui, per così dire, a beneficio del mondo della politica. Quindi questi sono un po' gli aspetti sui quali noi ci muoviamo.
Fabio Merlini, lei dirige questa scuola universitaria da un certo tempo. Qual è stata la sua, diciamo, più grande emozione, conquista come direttore della SUFP?
Ma guardi, adesso parlare di conquista, quello che posso dire è che io sono arrivato più di 20 anni fa. Mi sono ritrovato a dirigere un istituto che era ancora interno a quello che allora era l'Ufficio Federale per la Tecnologia e la Formazione Professionale. Oggi abbiamo la SEFRI che raccoglie, diciamo così, e integra quelli che allora erano due dipartimenti separati, e la soddisfazione di aver traghettato, diciamo così, questo istituto all'interno dell'amministrazione federale verso la dimensione universitaria, e quindi adesso noi apparteniamo come altre scuole universitarie a Swiss University, e anche di aver naturalmente lavorato con i colleghi per assicurare anche sostanzialmente questa trasformazione di istituto. E devo dire che abbiamo un team di docenti, di ricercatori, di professori con i quali è molto piacevole lavorare, e come dire, ogni mattina si va con grande piacere alla scuola universitaria. Credo che valga per me, ma vale anche per altri colleghi, e questo, direi, con i tempi che corrono, non è una cosa scontata.
È prezioso, è prezioso. E poi lo ricordiamo, ne accennavamo anche quando abbiamo avuto ospite la signora dottoressa Luciana Vaccaro, insomma è un fondamento prezioso per proprio la costruzione del cantiere nazionale, una formazione solida e avanguardistica, è comunque il punto di partenza di grande conquiste poi per tutta una società che segue. Alla Pulce nell'Orecchio è tempo del primo editoriale, Elena.
In questi giorni c'è un gran traffico tra la Terra e la Luna. Ieri pomeriggio alle 16:20 ora svizzera il modulo SLIM si è posato sul nostro satellite, e questo ha fatto del Giappone la quinta potenza ad esserci arrivata dopo Unione Sovietica, Stati Uniti, Cina e India. Quasi contemporaneamente, poco prima, insomma, il lander Peregrine rientrava senza essere riuscito a toccare il suolo e si disintegrava ufficialmente alle nostre 22:50 di giovedì scorso, come previsto nell'impatto con l'atmosfera. Traffico. La partenza della texana Nova C è imminente. Tra pochi mesi la cinese Chang'e 6 punterà al lato oscuro della Luna e in autunno toccherà al rover americano Viper andare alla ricerca di ghiaccio al Polo Sud. Tuttavia le missioni Artemis con astronauti a bordo sono state rimandate a causa del fallimento del Peregrine, quello finito al largo della Nuova Zelanda. E perché tutto questo traffico? Per trovare risorse come acqua e materie prime utili per il grande balzo verso Marte, o forse anche da portare sulla Terra dove quelle risorse sono esaurite. La grande differenza con le missioni del secolo scorso è che le compagnie che vanno sulla Luna sono private e le agenzie spaziali nazionali, un tempo simbolo di potenza, si fanno dare i passaggi per portare strumenti. È il caso di questa Peregrine, che avrebbe dovuto posare vari apparecchi della NASA, oltre alle ceneri di una settantina di persone, più quelle di un cane, sì, un cane. Carico al completo, tutto esaurito, sold out e anche blow up. Scusate gli anglicismi, ma mi piaceva il sound. Ormai sulla Luna chi primo arriva sceglie un terreno e si accomoda, un po' come nel Far West. E dire che credevo che la Luna appartenesse all'umanità, oltre che a tutte le mitologie ovviamente, che il Moon Treaty stabilisse che, come in Antartide, su ogni corpo celeste fosse possibile solo la ricerca scientifica e che fossero vietati sfruttamento militare e commerciale. Ora, se questo è in parte ancora vero, i firmatari del trattato non sono i paesi che hanno le competenze o finanze per arrivare fin là, che invece appunto non hanno o firmato o ratificato l'accordo. Lo sfruttamento commerciale è molto poco poetico e romantico per noi che con la Luna sogniamo l'amore, dissertiamo sull'infinito, potiamo le rose, seminiamo il prezzemolo e salpiamo con la marea. E che quando è piena non dormiamo. Tra sensibili e meno sensibili, tutti sanno quanto la Luna sia influente su ognuno di noi. E proprio di sensibilità, e a proposito proprio di sensibilità, il popolo Navajo ha chiesto una riflessione sull'invio di resti umani sulla Luna non appena è venuto a conoscenza del carico del Peregrine, primo lander lunare commerciale. La nazione Navajo chiede di venire coinvolta dalle agenzie spaziali in modo che le popolazioni indigene contribuiscano a guidare la cura dello spazio come guidano la protezione e il ripristino degli ambienti sulla Terra. Un dottorando in aeronautica e astronautica che fa parte di questo popolo sulla rivista scientifica Nature spiega, virgolette, «Per noi la Luna è un'antica parente. Nonna Luna è un termine di venerazione condiviso da molti popoli indigeni e dobbiamo essere attenti, diligenti e rispettosi quando la visitiamo. Per me Nonna Luna è sacra, la parente che ha illuminato il cammino dei miei antenati per eoni». Intrecciare la scienza indigena e quella occidentale potrebbe aiutare a risolvere i problemi e a portare alla produzione di politiche e approcci innovativi che proteggano e celebrino la nostra Luna per le generazioni future. E chiudo le virgolette. L'appello della nazione Navajo ad essere consultati in caso di spedizioni spaziali è stata accolta dalla NASA e dalla Casa Bianca, questo grazie ai diritti legali dei nativi americani, ma altri indigeni di ogni angolo della terra, con altrettanta fede nell'astro, a chi possono rivolgersi per essere ascoltati.
Fabio Merlini, direttore a Lugano della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale, presidente della Fondazione Eranos e filosofo, è con noi questa mattina per suggerire al pubblico di Rete 1 spunti supplementari su quelli che noi scegliamo come temi e come editoriali. Allora, Fabio Merlini, la Luna tra mitologia, antropologia, conquista scientifica e come dire, scommessa economica per alcuni.
Ma tanto complimenti, perché ho seguito e ascoltato con grande interesse questo editoriale. Vede, in fondo è stato detto molto bene, nel senso che noi conosciamo le nostre tradizioni, ci hanno messo a disposizione due grandi modelli, diciamo così, il modello della contemplazione, quindi della sacralità del creato, e il modello operativo di una razionalizzazione della conoscenza che si trasforma in capacità appunto operative e quindi in capacità predatorie nel bene e nel male. Qui quello che possiamo constatare è che, nonostante la profonda crisi che coinvolge la nostra civilizzazione, perché siamo forse la prima generazione che scopre che l'apocalisse o la catastrofe non è una questione divina, ma è una questione antropologica, cioè è la nostra impronta, come si dice, no? Umana sulle risorse che le sta, diciamo così, esaurendo. E per la prima volta noi siamo confrontati con il rischio di perdere la condizione delle condizioni, il contesto dei contesti, che è la terra che ci ospita. E quello che constato è che non abbiamo imparato la lezione, cioè quella logica espansiva di colonizzazione degli spazi e delle risorse a appunto predatoria, fortemente predatoria, è ancora lì. È ancora lì e non riesce, voi l'avete detto bene, non riesce a ibridarsi, che sarebbe ciò di cui abbiamo bisogno, con la dimensione invece contemplativa. Voi avete parlato dei saperi dei nativi, ma è la dimensione della saggezza quella che appartiene a tutte le culture, esiste come possibilità, come risorsa, ma non viene implementata, cioè non riusciamo a fare questa operazione di appunto tenere insieme la dimensione razionale di una conoscenza, quella che viene chiamata la tecnoscienza, cioè una scienza orientata al fare qualche cosa, quindi una scienza che ha bisogno della tecnica per potersi potenziare. Ecco, non riusciamo a tenere insieme queste due dimensioni, cioè quella della conoscenza e quella della saggezza. E oggi sono lì da vedere i dati, cioè è sorprendente come non si riesca a fare questa operazione di cui abbiamo bisogno.
Siamo un'epoca ricchissima di tecnologia e con poche certezze sul futuro.
Esatto, cioè viviamo questa lacerante contraddizione, cioè siamo una civilizzazione capace di innovazione, capace di emancipazione, ma questa emancipazione è tutta, come dire, saturata dalle tecnologie e non riusciamo a produrre progresso che non sia a quel livello. Ma oggi noi abbiamo bisogno di altro, ed è vero che noi oggi assistiamo a questa riviviscenza della spiritualità in tutte le sue forme, più o meno ingenue, più o meno raffinate, ma tuttavia io credo che questa contraddizione lacerante tendiamo un po', come dire, a forcluderla, cioè a denegarla. D'altra parte io capisco che in un'epoca che viene definita della permacrisi, o della crisi appunto permanente, ricorsiva e continua, poli e permacrisi, è molto difficile non rimuovere tutto questo, perché da dove prendiamo l'energia per continuare a fare quel che dobbiamo fare?
Certo, invece di valutare se non modificare altri diciamo scelte produttive, invece andiamo. Esatto. Ed è molto interessante quello che lei condivide con noi questa mattina alla Pulce nell'Orecchio, perché si collega, ed è interessante anche sapere che appunto, certo, direttore della Scuola Universitaria Federale per la Formazione, ma anche filosofo, l'abbiamo detto, e il suo pensiero si collega molto bene a quello che ci diceva qualche settimana fa l'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli-Finzi, la quale, sollecitata proprio anche sul tema di questo grande traffico nello spazio, le ha detto: attenzione, noi non possiamo né colonizzare né andare pretendendo di essere i padroni, no? E quindi è bellissimo, alla Pulce nell'Orecchio ci piace collegare le riflessioni dei nostri ospiti, perché si intersecano e ci danno proprio questa conferma che dobbiamo anche essere un attimino più rispettosi e valutare, e insomma magari di risolvere prima i problemi a casa nostra, cioè sulla Terra, prima di andare così a lanciarci su nuove missioni magari non proprio codificate, non proprio regolate a livello mondiale. Quindi è bellissimo avere queste due letture a distanza di qualche settimana che convergono.
Bello sempre come la scienza e la filosofia tante volte possano dialogare. Dunque, intanto si sono già fatte le 10:24 minuti. In scaletta abbiamo un brano, poi torneremo al nostro ospite e in questo caso sarà compito suo portarci la sua notizia della settimana. Quindi Fabio Merlini, resti con noi per favore.
Che ora son mi corazon.
De la noche en San Salvador, en El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu.
Quelle heure sont cocina,
una
me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú.
Non sono le 4 della mattina, ma le 10:27. Siamo su Rete 1, La Pulce nell'Orecchio ospita questa mattina Fabio Merlini, direttore a Lugano della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale, presidente della Fondazione Eranos, filosofo, scrittore, autore di molti saggi e di molti libri. 10:28 è tempo per lei di condividere con il pubblico di Rete 1 la sua notizia scelta dalla settimana.
Ma allora abbiamo parlato dell'istituto e della scuola universitaria, allora la legherei alla Fondazione Eranos ed è una notizia che ci fa particolarmente piacere perché concerne un nuovo interesse nei confronti del lavoro pittorico della nostra fondatrice, che è questa signora chiamata Olga Fröbe-Kaptein, che negli anni 30 diede appunto avvio ai colloqui internazionali di Eranos, e una nuova istituzione si è fatta avanti. Non tutti sanno che oltre ad avere un archivio preziosissimo con lettere di studiosi che vanno da Einstein a Schrödinger a Jung, la signora Fröbe ha collezionato anche delle proprie pitture che da qualche anno sono adesso al centro di un rinnovato interesse. Proprio di questi tempi abbiamo ricevuto di nuovo la domanda di poter esporre queste opere. Nel giro di qualche anno dopo, devo dire, la scoperta che ha fatto Massimiliano Gioni alla Biennale di Venezia del 2013, ha presentato il libro rosso, grande padiglione centrale dei giardini, ha presentato il libro rosso di Jung, e lì ha conosciuto il lavoro pittorico della signora Fröbe, e grazie a Massimiliano Gioni è partito un interesse nei confronti della sua produzione. Massimiliano Gioni dà esposta a Milano diversi anni fa nell'ambito del Palazzo Reale della Grande Esposizione sulla Grande Madre, poi le sue opere sono andate a New York, sono andate a Parigi, sono andate a Bilbao, Centre Pompidou e al Grande Museo di Bilbao, sono state ancora fino a qualche mese fa esposte a Magonza, e ci saranno altre località che anche in Svizzera, che io non posso ancora rilevare, ma che indicano questo cambiamento di sensibilità che si riscontra oggi nei confronti della produzione pittorica, ma anche nei confronti appunto del tipo di lavoro che fa la Fondazione Erano, su quello che si diceva prima, di questo connubio tra la dimensione della conoscenza e la dimensione della saggezza, è stato in un certo senso uno dei grandi obiettivi di Eranos. Quando partono questi colloqui nel 1933 vuol dire l'anno in cui Hitler va al potere in Germania e l'Europa entrerà in un lunghissimo inverno, la signora Froebel capisce che l'Occidente ha bisogno di una cultura capace di farsi carico non solo dell'Oriente, questo era un altro grande obiettivo, mettere insieme le diverse culture, ma anche della dimensione sapienziale, della dimensione sacra, della dimensione profondamente psicologica che anima le nostre azioni e le nostre prassi. E avviando quella che è stata uno dei grandi esempi di interdisciplinarità ante Hitler, ha invitato a scuola le più grandi teste pensanti non solo d'Europa, perché abbiamo avuto studiosi giapponesi eccetera.
Questo è molto interessante perché ed è anche molto attuale, Fabio Merlini, perché se pensiamo a quegli anni, naturalmente la cultura, la ricerca, la scienza in opposizione alla violenza, alla dittatura e a quello che poi avremmo tutti scoperti come uno dei periodi più bui dell'ultimo secolo e non solo. Quindi importantissimo ancora attraverso Eranos e attraverso di lei, che è presidente della Fondazione Eranos, proprio rilanciare, no? Nello spirito e secondo l'intenzione della fondatrice Olga Froebel Kapteyn, rilanciare scambi e incontri negli ambiti della scienza comparata, delle religioni, delle scienze morali, delle scienze naturali e rilanciare, probabilmente ne abbiamo tanto bisogno oggi, ce ne rendiamo conto, delle riflessioni che poi magari servano ad ambiti anche più allargati. Quindi rimanendo su Eranos, le chiediamo, visto che il suo compito è anche quello di organizzare convegni, le chiediamo subito che cosa c'è in programma, così da interessare anche il pubblico, perché non sono esclusivi solo per, diciamo, grandi teste pensanti, ma sono accessibili comunque ad un pubblico, soprattutto anche quelli trascorsi, no? Attraverso i vostri testi e alle vostre pubblicazioni.
Sì, il lavoro, diciamo, i cantieri sono su diversi versanti, cioè, come dice lei, il lavoro di valorizzazione dei documenti d'archivio, e per questo, grazie anche a un grande editore italiano, noi abbiamo potuto mettere in piedi una casa editrice ad Ascona che si occupa prevalentemente, o direi quasi solo, della ripubblicazione con introduzione, con contestualizzazione, sia in inglese che in italiano, del grande patrimonio custodito nell'archivio. Quindi con una certa regolarità noi facciamo uscire documenti d'archivio, conferenze inedite, proprio perché è un patrimonio che va valorizzato. Poi abbiamo, diciamo così, il versante delle conferenze, proprio per renderle più fruibili. Noi ogni mese ci incontriamo nell'auditorio del Monte Verità, un'offerta culturale che ha sempre a che vedere quelli che ormai abbiamo chiamato i cantieri della contemporaneità, i grandi cantieri della contemporaneità, su cosa stanno lavorando gli studiosi che invitiamo. Entriamo dentro la loro fucina di pensiero e sono sempre studiosi che stanno riflettendo sui nostri tempi, che ripeto sono tempi pieni di potenzialità ma anche pieni di ombre, e cerchiamo proprio di far giocare questa doppia dimensione. E devo dire che da quando abbiamo iniziato con queste attività c'è un successo di pubblico che ci ha sorpreso e meravigliato, nella misura in cui il venerdì sera, si immagini lei, possono arrivare al Monte Verità, che non è proprio dietro l'angolo, fino a 80, 90, 100 persone. Quindi stiamo facendo proprio un lavoro anche in questo senso, che riaggiornandolo all'attualità si collega direttamente proprio con gli obiettivi della fondatrice di Eranos.
Quindi praticamente è un modo per riflettere su ciò che gli intellettuali stanno progettando, stanno pensando, stanno costruendo in questo tempo presente. In particolare, che cos'è il prossimo progetto, il prossimo appuntamento?
Ma guardi, noi vorremmo lavorare quest'anno un po' sul tema del disorientamento, quindi questo sentimento che più o meno tacito attraversa le nostre coscienze, appunto in un momento in cui sembra che il nostro destino è quello di passare da una crisi all'altra. Abbiamo vissuto e non abbiamo probabilmente ancora misurato tutti gli effetti questa drammatica pandemia, sì, che ci ha fatto riflettere sul senso della libertà, forse in questo senso benvenuta, dico tra virgolette ovviamente, e poi di lì siamo passati quest'altra tragica consapevolezza che la guerra anche nella sua forma tradizionale non è un passato, non appartiene al nostro passato, ma è sempre possibile. Sapevamo che la guerra era in corso, ma con forme diverse. Adesso abbiamo capito che anche appunto nella sua forma più brutale, potremmo dire più oscena, è ancora possibile. In questo senso non c'è storia, in questo senso noi scopriamo che siamo sempre all'interno di un eterno presente che può, come dire, riportare sulla scena i suoi vettori più tragici, e noi dobbiamo confrontarci con questo. E allora credo che di qui un disorientamento, un senso di non familiarità per rapporto al mondo che stiamo vivendo, e su questo daremo la parola ad alcune figure eccellenti.
Poi ci informerà sulle date, perché siamo davvero molto curiosi, anche il pubblico di Rete 1, quindi appena ci sarà una data ce la comunichi.
E adesso che sono le 10:37 minuti, per noi è il momento dell'altro editoriale di Maria Pia Belloni, qui su Rete 1, La pulce nell'orecchio.
Come grandi fiumi scomparsi, confluivano in un unico enorme movimento di allerta, allerta per la salute del pianeta, affluenti ed emissari a loro volta di altri grandi fiumi che in Europa, mossi da rapporti scientifici, indagini specialistiche, chiedevano attenzione per la Terra, la nostra casa. La Terra ha la febbre, non vi sono cure che permettono un'inversione di marcia, possiamo solo stabilizzare il paziente, significavano questi fiumi di giovani. Non sto qui a ribadire quello che ormai tutti oggi conosciamo, le origini della febbre sono in molte attività che l'uomo ha messo in atto da quando la rivoluzione industriale ha innescato il processo produttivo votato alla produzione, a volte alla sovrapproduzione speculativa. Senza entrare in argomenti di globalizzazione, ricchezza squilibrata e valutazioni sull'inquinamento dell'aria o delle acque, vorrei soffermarmi sul fatto che sono passati solo 5 anni da quel 18 gennaio 2019 che segnò l'inizio delle pacifiche, affollate manifestazioni per il clima in Svizzera francese prima e nel resto della Svizzera poi. E dopo 5 anni non v'è quasi più nessuno che manifesta per la protezione della terra. L'impegno civile per la causa del clima è andato scemando. Certo, dopo la pandemia sono arrivate le guerre che in realtà già esistevano lontano da noi e che già esistevano ma solo in latenza vicino a noi. E questo ha modificato anche il nostro impegno per la salvaguardia del pianeta. Di sicuro ha modificato la voglia di scendere in piazza dei giovani per il clima. Il candidato presidente americano Al Gore, qualcuno se lo ricorderà, tra i primi grandi leader mondiali a segnalare il problema climatico oltre 30 anni fa, non fu ascoltato, almeno non subito. I giovani svizzeri 5 anni fa avevano capito e come che la terra era sotto stress e che era tempo di cambiare alcune cose. Erano in tanti, tantissimi, il 18 di gennaio del 2019, ma da allora questo slancio ambientale, nato proprio dai giovani, si è scontrato con la realpolitik, con una perdita del senso del militantismo, disillusione, mancanza di motivazione e di tenacia. Non lo so, lo chiedo a loro. Oggi lo sciopero per il clima, sublimazione della forma più alta di protesta, non esiste quasi più. Per fortuna, diranno in molti, a me dispiace non sentire più quella sana voglia di cambiare il mondo insieme, con ottimismo, partecipazione, dopo aver studiato i rapporti scientifici, gioventù informata, oggi disillusa di fronte a piani climatici internazionali, nazionali e locali giudicati insufficienti. Il dato di fatto rimane: le storiche manifestazioni per il clima, la speranza di modificare le cose dal basso, il coraggio, la voglia di chiedere chiedere di più per il bene pubblico non è più cosa da giovani. Certo, la pandemia, le guerre, l'inflazione, una lunga catena di crisi stanno facendo passare per banali crisi climatiche anomale. Quindi il tema è un po' rimandato. Lontano quel gennaio 2019, quando una ragazzina svedese rubò la scena ai presidenti, capi di governo e ministri al forum di Davos. Ora questa ragazzina non è più l'invitata d'onore dei summit e i giovani hanno praticamente smesso di manifestare per il clima. Cosa è successo in questi 5 anni? Ho ascoltato qualche giovane, ho capito che sono disillusi, che il dialogo con i grandi della politica si è interrotto. Sentono più vicine le persone del loro comune, della loro regione, credono nelle iniziative spontanee, private, di impegno concreto come la ripulitura dei fiumi o dei laghi, ma non credono più nelle manifestazioni ed in effetti nessuno manifesta più, neppure purtroppo per la pace. Ho capito anche che forse siamo stati noi media ad enfatizzare un pochettino il movimento dei giovani per il clima 5 anni fa, perché molti giovani in fondo al clima non ci pensano proprio oggi e non ci pensavano neppure 5 anni fa. E da questa settimana poi un nuovo elemento, in realtà neanche poi così nuovo. A manifestare in mezzo Europa sono gli agricoltori che della terra vivono. Loro di sicuro non si fermeranno. Flussi e riflussi del nostro vivere.
Fabio Merlini, direttore a Lugano della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale, presidente della Fondazione Eranos e filosofo. Ci aveva pensato che 5 anni fa, che sembra tanto tempo, a volte sembra ieri, i ragazzi, i giovani manifestavano e oggi non lo fanno più. Fa parte del concetto di disorientamento a cui accennava prima?
Ma ci sono forse diversi elementi, l'avete detto bene, forse c'è stata anche un'enfatizzazione mediatica che ha un po' forse distorto il fenomeno e la sua entità. Detto questo, queste manifestazioni ci sono state, e non direi, diciamo, che il sentimento che le ha mobilitate sia scomparso. Quello che è vero però è che noi siamo sempre confrontati con quello che potremmo chiamare la percezione dell'urgenza, e questa percezione non è una percezione appunto costruita su un'oggettività del sentire, ma è proprio soggettiva, dipende dalle condizioni nelle quali io sono inserito. E l'abbiamo visto, cioè dopo la pandemia e con la guerra, con gli effetti naturalmente anche economici di questi due eventi, la percezione dell'urgenza è cambiata. Ma è cambiata anche negli adulti che magari non scendevano a protestare ma condividevano lo spirito di quelle azioni. Noi vediamo bene che, come dire, noi viviamo in dei contesti e questi contesti si sovrappongono, perché è il contesto familiare, il contesto professionale, e poi naturalmente c'è anche quel grande contesto, voi l'avete chiamato la casa, la terra che ci ospita, in modo particolare direi la biosfera, che è la condizione dei diversi ecosistemi e della nostra vita, della vita sulla terra. Tutto questo naturalmente può essere vicino o molto lontano, è proprio un problema di prospettiva. Ci sono dei momenti in cui io posso tenere vicino questa consapevolezza perché sono nelle condizioni di poterlo fare, ma appena interviene una crisi che è anche sempre crisi economica, e quindi io non sono più nelle condizioni di poter tenere presente, perché sono, come dire, è il mio contesto immediato che assume la priorità. Perché? Perché è un'incidenza superiore, cioè se io faccio fatica ad arrivare alla fine del mese è chiaro che questo diventa prioritario per me, è come se ha un indice di incidenza superiore sulla mia vita e tutto il resto passa in subordine. È chiaro che noi siamo stati da queste esperienze, e direi anche sullo sfondo di queste esperienze, guerra e pandemia, una crisi economica, si parla di ormai società della post-crescita, una crisi economica che ha fragilizzato più o meno tutti, o la grande parte, che li ha appunto disorientati, che l'ha soprattutto frustrata. E quando si è fragili e disorientati, si è frustrati, si diventa anche aggressivi e quindi si fa fatica. Quando appunto lei ha usato il termine stress, quando io sono stressato, in senso lato, faccio fatica a riconoscere altri stress, fra cui quello della terra.
E a coltivare i grandi ideali, giustamente. Professor Merlini, questo ci porta direttamente a uno dei suoi testi, a uno dei suoi libri, Ritornare in sé, no? Lei ha spiegato bene tutto, tu se ti è, in quest'ora qua abbiamo collegato davvero gli editoriali alle sue riflessioni, alla sua notizia, Eranos, quindi questa fatica, no? Di vivere all'interno di molte crisi che si sovrappongono, perché in realtà ancora non abbiamo capito cosa ci ha lasciato in eredità, ahimè, la pandemia, che poi ci siamo dovuti insomma incastrare in queste attualità sempre più vicine, sempre più soffocanti, sempre più inaudite, no? Per la loro violenza e per i loro stravolgimenti locali e globali, ci porta a questo suo libro, Ritornare in sé, in tempi in cui appunto lo spazio per l'interiorità sembra un'illusione, tanto i solleciti e i rumori sono ampi e sono numerosi e sono tanti. Lei ha scritto questo testo proprio per riportare tutti noi lettori e tutti noi cittadini ad un senso della cura di noi stessi, della nostra interiorità, per rimettere un po' d'ordine ed essere meno riorientati. Sappiamo che le ricette non esistono, cosa suggerisce lei, soprattutto magari ai giovani del pubblico di Rete 1, ma anche ai meno giovani, in questo tempo davvero confuso, come fare per ritornare in sé?
Ma guardi, questo è un grande tema, perché il libro nasce dalla consapevolezza che tutto gioca contro questa operazione, diciamo così, di consapevolezza, che io posso gestire il mondo esterno in modo virtuoso nella misura in cui abito un mondo dell'interiorità. Le due figure si rispecchiano completamente l'una nell'altra, e se le cose vanno come stanno andando è proprio perché da qualche parte c'è un deficit di interiorità. Naturalmente tutto gioca contro. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo, naturalmente la nostra epoca la possiamo definire in molti modi, ma uno senz'altro corretto è quello di parlare dei tempi accelerati. E i tempi accelerati, anche accelerati naturalmente dalle tecnologie attraverso le quali noi ci adoperiamo, agiamo, lavoriamo, la loro velocità si riverbera come un imperativo sulla nostra velocità. Quando io scrivo una mail so che il suo tempo di transito è immediato, e questa immediatezza si riverbera anche sulla velocità con la quale io sono chiamato a scrivere quella mail. Capisce che tutto questo poi cresce in modo esponenziale, e il risultato è che siamo sempre in ritardo su tutto.
Siamo sempre un po' troppo accesi, e con questo si dice siamo sempre stanchi.
E siamo sempre stanchi, c'è una stanchezza cronica, ma soprattutto siamo appunto dentro quella che è la condizione di immediatezza, per cui tutto deve essere in un certo senso costruito dentro questo grande imperativo. E tutto questo a che cosa porta? A un processo di esteriorizzazione continua. Cioè, è una sollecitazione continua quella a cui noi dobbiamo rispondere, perché siamo, io uso spesso questa espressione, siamo continuamente attesi ovunque, indipendentemente dal luogo in cui siamo.
E nessuno si salva in questo, diciamo, nessuno che magari cerca di, cioè qualcuno che invece cerca di stare lontano dalla tecnologia, pochissimi a dir la verità, e quindi ieri sera poi se ne è parlato anche a patti chiari in televisione, quindi la tecnologia che prende un po' sopravvento su tutti noi.
Ma prende sopravvento, diciamo, poi diciamo, non tutti sono nelle condizioni di poter spegnere quando desiderano come dire, i vettori di connessione col mondo esterno, che questo diventa un privilegio oggi. Cioè io decido che oggi mi chiamo fuori, ma devo poterlo fare, non tutti hanno questo privilegio, che sta diventando una vera e propria ricchezza. Il problema è che esistono gli antidoti, e direi che lo sappiamo e ci stiamo stiamo attivando, perché tutte queste pratiche che pensi la meditazione, pensi la respirazione, cioè pensi a tutte appunto queste forme che appartengono a volte a l'Oriente oppure all'Oriente dell'Occidente, perché anche l'Occidente conosceva queste pratiche, diciamo così, per frequentare la propria interiorità. Sono molto frequentate oggi, è una strada battuta. Sì. Certamente bisogna capire in che modo lo è e per quali ragioni, perché se io la pratico per essere sempre sveglio e sempre più produttivo, capisce che allora si produce un cortocircuito. Mm-hmm.
Poi c'è un secondo capitolo a questo libro di cui stiamo facendo dei cenni, che è Ritornare in sé, è venire a capo di sé, quindi c'è una sottile importantissima differenza, e in questo caso al centro c'è la libertà, libertà che ci siamo sentiti, di cui ci siamo sentiti privare nel momento in cui abbiamo vissuto i lockdown del Covid, ma libertà che
spegnere il telefonino,
sì, anche nel momento in cui le democrazie in certi posti vacillano, non sono mai arrivate o non sono nell'interesse di certi paesi dove la libertà non c'è.
Sì, guardi, questo è il titolo che ho dato a un libro che sto terminando, che vuole essere appunto la seconda parte di Tornare in sé. Come in Tornare in sé mi sono, come dire, ispirato da un modo di dire, no? Comune, ritorna in te, che a volte lo si dice quando qualcuno ha dei comportamenti un po' bizzarri, ed è interessante che poi noi oggi siamo fuori di noi, no? Che vuole anche dire qualche cosa da un certo punto di vista, ma anche l'espressione venire a capo di sé mi sembra molto interessante, no? Si dice venire a capo di un problema, no? Ma si dice anche appunto venire a capo di sé, come dire che siamo confrontati necessariamente prima o dopo con un processo di chiarimento che deve concernere noi stessi. Noi non possiamo pensare il tema della libertà se non lo correliamo al tema della libertà rispetto a noi stessi, per rapporto a noi stessi. Noi sappiamo che ci sono vincoli che ancora prima di essere vincoli esterni, quello che succede quando appunto un paese viene invaso, prima ancora di essere vincoli esterni sono vincoli interni, e dobbiamo mettere in relazione queste due dimensioni ancora una volta, interiorità e esteriorità, perché se lavoriamo solo su un fronte abbiamo perso la battaglia, ma anche se lavoriamo solo sull'altro fronte. Quindi tenere insieme queste cose, e per me venire a capo di sé è un po' appunto sicuramente un confronto sul tema della libertà. Abbiamo sentito parlare di libertà rivendicate durante il Covid, ma ne abbiamo sentito parlare in modi così differenti, a volte anche in modi così irresponsabili, che mi sembrava importante fare il punto su che cosa significhi ancora oggi libertà. È un valore, è un'esperienza alla quale noi siamo in un certo senso consegnati destinalmente, appartiene a una forma antropologica che potrebbe scomparire con il tempo, avremo ancora bisogno della libertà, ma dipende. Ecco, tutti questi sono temi sui quali ho cercato di lavorare, e l'ho fatto, come spesso è bene fare in questo caso, aiutandomi da tre grandi classici. Cioè è stato proprio un confronto, quasi un dialogo, infatti nel sottotitolo si parla di meditazione sulla libertà, e questi autori sono Nietzsche, sono Tocqueville, il grande autore della democrazia in America che scopre certo questo continente, e naturalmente Leopardi, che su questi temi nel suo Zibaldone dimostra pensi che aveva 22-23 anni, una chiarezza impressionante.
In attesa quindi di leggere questo libro, questo testo, questo saggio che ancora non è pubblicato, noi la ringraziamo per aver condiviso con noi tanti spunti, tante riflessioni nuove su questo nostro vivere, su questo nostro vivere come individui, come cittadini, ma anche questo nostro vivere all'interno di un mondo che appunto va un po' a pezzi per tanti argomenti, uno tra questi la libertà, del quale lei sta dissertando nella sua nuova pubblicazione. Grazie e buon lavoro a Fabio Merlini, ricordiamo direttore a Lugano della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale e presidente della Fondazione Eranos.
Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.